Allora, 18:40 e come annunciato andiamo a cominciare anche per questo primo venerdì di dicembre la nostra oretta di teologia estrema delle ore di religione, sempre più estrema la nostra teologia, visto che l'ultima volta ci eravamo lasciati con una lunga trasmissione sui misteriosi sentinelesi dell'ultima delle isole Andamane. Abbiamo scoperto che abbiamo a che fare con loro molto più di quanto potessimo immaginare. E quest'oggi ancora più estrema la nostra teologia, perché continuiamo a parlare di morte, di post mortem, quello che succede, cosa succede a chi ritorna, esatto, e insomma uno dei nostri grandi fissazioni, come si vede, sono i morti viventi, gli zombie. Abbiamo parlato tante volte di quanto amiamo il povero George Romero, di quanto sia importante la sua figura, il suo lascito, quel grande compendio di lotta di classe che è stato il primo dei suoi film dell'ormai lontano 1968, che insomma, abbiamo già festeggiato veramente il 2 di gennaio, abbiamo fretta, però ne abbiamo raccontato a bizzeffe. Ecco, perché tutto questo, quando il 2018 va a terminare ormai e siamo quasi ai titoli di coda di questo mese?
Perché oggi abbiamo qui con noi gli autori di un film di zombie, ma un po' particolare, di cui diremo tra breve. Perché gli zombie, l'hai ricordato tu, sono delle figure che provengono da culti arcaici del passaggio che c'è tra i neri deportati, diciamo, nelle isole per la coltivazione dello zucchero nel XVI-XVII secolo, e che poi dopo, appunto, attraverso un lunghissimo processo di mescolamento di ibridazione culturale ritornano, diciamo, perché sono revenanti in tutti i sensi, perché in realtà la provenienza è il vampiro, che è pre-moderno, pre-rinascimentale, e che però poi dopo, in qualche modo, di quando c'è questo ritorno invece di questi personaggi che non sono veri e propri zombie, quelli haitiani, no, ma sono dei diciamo soggetti ipnotizzati da una magia, no? Soggiogati, quando tutto questo si mescola, appunto produce i nostri zombie. Quello che poi trasforma radicalmente gli zombie in quello che tutti noi conosciamo, appunto, è Romero nel 68 con The Night of the Living Dead, che è anche un film dichiaratamente, poi lui l'ha detto per tutta la vita ovviamente, più che altro anche rifacendo i film procedendo, diciamo, la sua analisi utilizzando gli zombie come un suo linguaggio per rappresentare lui proprio piano piano l'evoluzione del nostro mondo. Quindi lui è morto, che stava preparando un ultimo film che forse uscirà in sceneggiatura in un libro, perché appunto non ha fatto in tempo, di cui ovviamente quando ciò avverrà parleremo, perché conosco ovviamente l'autore e quindi ci torneremo. Mentre durante tutta la sua vita, oltre ad aver fatto anche altri film, diciamo, spin-off della saga, stesso ha comunque rappresentato, appunto, come possono essere evoluti i suoi zombie. Poi ovviamente migliorano, diciamo, nella comprensione della realtà, cioè, piano piano si cominciano,
e anche nelle performance,
esatto, mentre invece regrediscono gli umani, che sono poi, diciamo, i veri zombie. Questo è il filone perché sono qui i nostri ospiti che tra poco introdurrò, perché il loro film, io conosco il cinema degli zombie, insomma, come le mie tasche, perché comunque per mille motivi mi piace, ci ho lavorato tanto, mi interessa da tanti punti di vista, e poi appunto ci ho anche proprio fatto cose con i miei impegni di lavoro televisivo, l'ho manipolati, riletti, e anche, diciamo, ultimamente appunto al Festival di Trieste io sono andato, e tra le mie competenze, oltre che, diciamo, fare la mia presenza per motivi di lavoro, ero anche ospite, cioè più che altro relatore di una conferenza proprio sull'antropologia degli zombie, in uno di questi incontri che si fanno durante i festival insieme al cinema che viene proiettato. E quindi, insomma, io che ho visto il film di cui parleremo tra poco, sono rimasto molto colpito proprio dalla qualità di interpretazione, di reinterpretazione del modello romeriano, di scrittura, e anche quindi del modo con cui molto elegantemente è stato rielaborato e adattato al presente il modello originale. Questo film, diciamo, di cui parliamo, è un film che si chiama Go Home, che fa eco un po' al titolo, alla Yankee Go Home, nel senso andare,
oppure anche diciamo alla situazione attuale,
e soprattutto prendendo la parola inglese, adattando a casa vostra, cioè prima gli italiani, e quindi tutto questo clima di inaudita violenza verso l'altro. Io dico l'altro in generale perché non è soltanto un problema di, diciamo, colore della pelle, se vogliamo,
sì, insomma, potremmo
banalizzare,
sbizzarrirci, cioè,
ecco,
per semplicità,
con l'alterità, ecco. Quindi, siccome ne abbiamo parlato in tanti anni qui in queste nostre trasmissioni, ormai siamo verso i tre lustri
ormai,
e
sì.
Ormai viaggiamo, insomma, lungo il tempo. Allora, dicevo, questo piccolo film, perché ovviamente bisogna ricordare che fare intanto un film di genere, come può essere anche un film dell'orrore in Italia, è complicatissimo, a prescindere, perché proprio il genere è molto problematico qui, rispetto proprio al grande pubblico, insomma, non è un pubblico vasto come in altri paesi, c'è, ma insomma c'è un po' un timore, c'è sempre stato, c'è avuto dei picchi, ma insomma poi alla fine poi è Argento che è durato anche relativamente poco, insomma. Poi arriva invece il mercato, la produzione dal resto del mondo, e c'ha una sua visibilità, però farlo è molto molto difficile. Fare un film di horror sul tema degli zombie, in più con una forte connotazione di, diciamo, politica, ma politica nel senso alto del termine, non c'è nessuna vocazione in questo film che si schiera, diciamo, verso il basso della politica, cioè prendendo delle posizioni semplici. È politica nel senso che è adottato il paradigma della cultura occidentale, cioè i diritti universali. La dichiarazione del 1789 e quella del 1948 che la completa. Quindi su questo tema si muovono le vicende all'interno di questo, diciamo, di questo film. E in questo senso che è politico. E quindi poi io non posso ovviamente spoilerare, perché
più di tanto.
No, nel senso che questo film si risolve nel finale, che quindi noi taciamo ovviamente. Per il resto è narrabile, perché è una vicenda di assedio, è un'Iliade. Quindi è un'Iliade, una vicenda di assedio in cui, diciamo, ci sono delle persone che si trovano. Adesso poi lo facciamo raccontare meglio. Io volevo solo fare una premessa, non è che non è mio compito adesso.
No, non l'hai fatto tu.
No, appunto, sto solo introducendo. L'altra cosa che volevo dire, poi riprendiamo la trama e gli altri aspetti. L'altra cosa che volevo dire è che, oltre a essere un'opera, diciamo, ben confezionata, fatta con mezzi, diciamo, minimi, perché è una indie, si dice oggi, insomma, una produzione indipendente, con una fatica ovviamente per trovare finanziamenti, per organizzare la produzione, il set e tutto quello che sono il grande corpus, diciamo, degli attori, no? E più anche gli effetti speciali, perché chiaramente in un film di zombie ci servono gli effetti speciali, che sono di ottima qualità. Una cosa che voglio specificare prima di dire l'ultima cosa: gli zombie qui sono tornati lenti, perché c'è il grande dibattito sui veloci e lenti, che noi non affrontiamo.
Però noi siamo per i lenti.
Noi siamo per i lenti, l'abbiamo sempre detto, con tutto che chiaramente la cosa è del tutto...
abbiamo rispetto, però siamo
certamente
per gli zombie lenti.
Ed è giusto che qui siano lenti, perché c'è il richiamo all'origine, ed è giusto che sia così, perché con i zombie lenti si creano le situazioni diverse. E perché? Perché qui siamo in un ambiente chiuso, se gli zombie... dentro dei corridoi corrono, il film era un corto di 3 minuti e tutto finiva. Questo lo dico nel senso che la velocità è tutta relativa agli spazi, infatti poi quando si cominciano a velocizzare è alla fine degli anni 90, e allora ci sono le grandi metropoli, macchine, quindi, diciamo, non è, spettacolarmente funziona, però ci piacciono i zombie lenti. Chiusa la parentesi fondamentale per i puristi, quindi state tranquilli, questo film è anche filologicamente corretto. L'altra cosa notevolissima, alla pari con tutto quello che ho detto, è che è diretto da una signora, diciamo, perché oggi però molto giovane, non vorrei dire signorina o ragazza, ma insomma una signora, perché tra l'altro lo è, perché tra poco regalerà al mondo una bambina?
No,
un bambino. un bambino che sta per arrivare, quindi tra pochi mesi, quindi è proprio una signora. Allora abbiamo con noi appunto la regista del film Go Home, Luna Gualano, e il papà del bambino, che è anche però lo sceneggiatore,
sì, anche qualcosa, sì,
esattamente, del film insieme a lei, che è Emiliano Rubbi. Allora chiediamo subito di, diciamo, illustrarci passo passo, sempre in sintesi, la fase, diciamo, le fasi, diciamo, di costruzione del film. Quindi il progetto ideale, come nasce questa idea, di che cosa si è fatta, devi dire, diciamo, un pochino quello che è possibile, diciamo, la trama, e lo chiediamo a Emiliano, che è lo sceneggiatore, ovviamente.
Allora, l'idea nasce parlavamo io e Luna in macchina, mi sembra che fosse appena successo da poco effettivamente l'omicidio di Fermo, non so se vi ricordate, c'è un ultra del Fermo, della Fermana, non so come si chiami, che aveva dato un pugno in faccia a un ragazzo dopo aver insultato la donna, dopo aver insultato la sua futura moglie. Il ragazzo che aveva colpito era di colore, cioè aveva detto scimmia alla futura moglie di questo ragazzo si era innervosito, era andato verso lui per tutta risposta gli ha dato un destro in faccia e l'ha ucciso. Ed erano praticamente le primissime, non primissime, probabilmente comunque erano tra le prime avvisaglie di quello che sarebbe successo di lì a poco, ovvero il deflagrare di un certo tipo di razzismo che non vedevamo da tanto tempo in Italia, almeno così apertamente, almeno così sfacciato e spudorato. Parlando appunto di questo fatto con Luna, a un certo punto mi viene in mente effettivamente che forse bisognava fare magari un film di zombie sulla vicenda. Tu mi direi qual è il nesso, perché effettivamente come avete giustamente brillantemente ricordato voi prima, lo zombie è un po' un contenitore vuoto in qualche maniera. Dentro lo zombie ci si può mettere un po' di tutto, ci si può mettere qualsiasi significato, si presta benissimo specialmente a questo tipo di rabbia cieca,
perché è un altro negativo da noi,
esattamente, quindi... esattamente, è un negativo che va riempito e in qualche maniera, dato che lo zombie non odia di per sé, lo zombie è semplicemente mosso da istinti primitivi, primari, cioè lo zombie va avanti, vuole mangiare, si vuole nutrire, divora tutto quello che si trova di fronte. E quindi in qualche maniera, secondo noi, rappresentava abbastanza bene questo tipo di deriva che appunto stiamo vivendo, perché io non credo che effettivamente il popolo italiano si sia improvvisamente svegliato razzista, semplicemente sente l'esigenza di ribellarsi a tutto quello che ha vissuto per tanto tempo, per tantissimi anni, ovvero, ora senza entrare troppo nello specifico, insomma, anni di globalizzazione, neoliberismo e via dicendo, che in qualche maniera hanno portato una serie di risposte che non erano, a parer nostro, quelle giuste, e che hanno incolpato e hanno dato come capro espiatorio rispetto, diciamo, a tutta la faccenda i diversi, come giustamente dicevate voi.
In questo caso anche il più debole.
I più deboli, sì, giustamente, sono sempre i più deboli quelli che diventano, diciamo, i capri espiatori. E quindi effettivamente a noi ricordavano tanto gli zombie, questo tipo di rabbia cieca, questo tipo di rabbia neanche giustificabile, neanche intellettualizzabile più di tanto, semplicemente si tratta di volontà di togliere di mezzo tutto ciò che ci si trova di fronte, diverso.
E nutrirsi, sopravvivere.
Esattamente.
E anche per quanto riguarda il diffondersi dell'epidemia, alla fine così come si diffonde un'epidemia zombie, così purtroppo stiamo vedendo che la situazione in Italia va via via degenerando, invece che, diciamo, la rabbia e l'odio si diffondono, tendono a diffondersi.
Sono come dei virus, no? È virulento l'odio in qualche maniera, perché poi appunto no, di solito non rimane circoscritto. Nel momento stesso in cui si libera il virus dell'odio, le persone che si trovano ad essere fatalmente le vittime, almeno in un primo momento, a un certo punto vengono infettate da quest'odio. E per ora ancora non l'abbiamo visto, ma se continua così è probabile che a breve, e non voglio fare la Cassandra in questa situazione, ci ritroviamo in una situazione per cui dobbiamo vivere anche l'odio dall'altra parte, e che diventerebbe veramente problematico.
E quindi a un certo punto voi avete buttato giù così un soggetto, poi avete lavorato su una sceneggiatura la cui storia, in tre parole, perché non entriamo nel merito, insomma, come si concretizza, cioè nel senso, il film è così, la sinossi orale, perché siamo alla radio, Luna.
Fondamentalmente, certo, cioè, non ti preoccupare, è abbastanza comune.
È
come,
sì, ma è Luana di Luano, comunque,
Luana,
come crasi, diciamo.
Meglio di Luca, a volte anche Luca. Fondamentalmente raccontiamo l'invasione zombie al di fuori di un centro d'accoglienza durante una manifestazione, diciamo, fascista, ma sai, quasi di quartiere. Sì. Purtroppo vediamo che è molto attuale, purtroppo, come tema. E durante questa manifestazione, appunto, contro l'apertura di questo centro d'accoglienza, che è un centro per migranti transitanti, che in realtà a Roma attualmente non esiste, quindi anche qui ci siamo presi un po' un pezzo creativo,
diciamo, esiste in forma autogestita da qualche parte,
esattamente,
ecco. Diciamo, esiste il Baobab, che salutiamo, però purtroppo in questo momento esiste. Sì. Alla formata dell'autobus, anzi,
esatto, l'idea era più cosa succederebbe se effettivamente si trovasse un posto e finalmente si aprisse un centro d'accoglienza per migranti transitanti a Roma. E durante questa manifestazione a un certo punto scoppia l'apocalisse zombie ed Enrico, che è uno dei militanti di estrema destra che è fuori a protestare, trova riparo all'interno del centro di accoglienza e lì poi dopo c'è tutto lo sviluppo. Perfetto. Della vicenda.
Ecco, dunque, allora, qui il dato interessante che ci facciamo raccontare è che tutta l'operazione poi che voi avete costruito in sceneggiatura l'avete poi girata dentro veri centri sociali romani e con l'aiuto di una serie di abitanti di questi centri, al 99% non italiani, 98% mi sembra di aver calcolato. Cosa molto interessante e piacevolissima del film, ma direi naturale anche, no? Voluta ma naturale, è il fatto che tutti parlano le loro lingue. E quindi l'italiano è marginale. Poi sono tutte le lingue, tutte sottotitolate in italiano. Tra di loro alcuni si traducono, per cui c'è l'arabo, c'è il francese, c'è l'inglese, c'è forse delle lingue africane, non ricordo, diciamo, esattamente, alcune neanche le conosco. Ma insomma, generalmente questi sono attori presi dalla strada, si diceva al tempo del neorealismo, veri, quindi c'è anche Rossellini in qualche modo, c'è un ricordo di un cinema neorealista, vero,
veri,
non,
richiedenti,
certamente,
asilo.
Sono veri richiedenti asilo, gente che sa esattamente come vive, perché quello che fa lì nel film è quello che vive nella vita, e quindi questo film è molto interessante da questo punto di vista, che ricorda non soltanto appunto l'approccio così classico del neorealismo, ma anche Altman, cioè anche un certo cinema corale che Altman appunto ha tentato di rappresentare negli anni 70, questo lo dico io chiaramente come osservatore, e quindi il film funziona molto 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 bene, e c'è un perfetto incastro tra la vicenda, che è questa di umanità che loro raccontano, e ovviamente la, diciamo, situazione horror che è data da questa, diciamo, epidemia zombie. Quindi, come avete lavorato per organizzare la raccolta fondi, la produzione e i tempi di lavorazione e gli effetti speciali?
Allora, diciamo, partiamo col dire che si tratta di un film, io oserei definirlo autogestito, cioè le location sono la Strike e il centro sociale Intifada. Ci sono tanti professionisti, ma anche tanti non professionisti tra gli attori, tra cui tantissimi richiedenti asilo che hanno studiato con me recitazione e videomaking, perché tra le altre cose è nata anche un'associazione per appunto insegnare a questi ragazzi ad autorappresentarsi, e tutti coloro che hanno preso parte al film sono a loro volta coproduttori del film, e quindi fondamentalmente è come se la realtà, diciamo, la vita, lo sviluppo del film al di fuori della realtà filmica rispondesse anche a quello che voleva essere il messaggio all'interno del film. Non è stato ovviamente semplicissimo mettere assieme più di 120 persone, perché comunque da appunto gli attori, tutti quanti i lavoratori.
Ci sono scene in cui si vedono solo dei piedi che passano, ma quella è una persona.
Assolutamente, assolutamente. Devo dire, anch'io ho fatto la mia parte in questo senso. Sì, la zombie di spalle mi è capitato di fare in più di una scena, perché in questi casi ovviamente si fa quel che si può, sì, tutti nel mucchio. Però sono tantissimi, guarda, dal consulente del lavoro all'avvocato che ci ha aiutato a capire come strutturare effettivamente il film, ai donatori, perché poi è vero che il film è stato realizzato grazie a tanti piccoli microfinanziatori, ma poi a un certo punto abbiamo deciso anche di fare un crowdfunding per, diciamo, lavorare un po' più comodi.
Ma questo lo diciamo per i nostri giovani ascoltatori che volessero gettarsi in queste imprese folli di fare del cinema, e noi lo consigliamo, però devono sapere un po' come fare.
Che è folle l'impresa, una certo, volta che questo folle. È dato per...
No, aspetta, voi avete fatto un teaser per chiedere il denaro, cioè un pezzettino da far vedere, perché non al buio, come...
C'era un video che abbiamo messo su YouTube e su Facebook, in cui c'eravamo noi che spiegavamo quello che volevamo fare, noi e alcuni artisti che poi hanno partecipato al film. C'era, mi sembra, Daniele Coccia, Il Muro del Canto, c'erano appunto vari personaggi che hanno partecipato al film e che intendevano partecipare al film, che spiegavano quali erano le finalità del film.
Con anche un crowdfunding, dato che comunque appunto ci sono stati diversi artisti che ci hanno sostenuto e sono entrati a far parte del progetto, primo fra tutti Zero Calcare, che è stato, anzi, onor del vero, il primo dopo i centri sociali ad aderire e ha fatto la locandina del film. Grazie, sai, a questi contributi, raccogliere fondi è anche più semplice, perché te comunque al donatore dai un qualcosa in cambio, seppur simbolico, perché ovviamente
nei titoli
sì, è bellissimo. A un certo punto è quasi commovente per me vedere la sfilza di nomi, perché io veramente, quando ho fatto i titoli di coda, mi sono davvero resa conto di quanta gente ci ha davvero aiutato, chi con tantissimo, chi magari anche solo con un piccolo aiuto, che però in questi casi diventa un qualcosa di tangibile, diventa un qualcosa anche di essenziale, no? Come un... E se qualcuno volesse fare un'esperienza del genere, il primo suggerimento che darei è mangiare molto prima di intraprendere questa follia, perché diciamo nell'arco di tutto una decina di chili più o meno tra stress vanno via, e avere pazienza, perché comunque e questa è una cosa che un po' si è persa adesso, le nuove generazioni l'hanno persa, nel senso, esattamente, nel senso, con la nuova, i nuovi mezzi di comunicazione si tende a volere tutto e subito. Noi comunque abbiamo iniziato, da che abbiamo avuto l'idea a che siamo andati sul set, c'è stato un anno intero di preproduzione, 15 giorni solo di riprese e un altro anno intero di post-produzione. Se avessimo avuto fretta non saremmo riusciti a portare...
Mi chiedo, questo anno di post-produzione, che è diluito ovviamente in tutta una serie di altri impegni, certo, certamente, però diciamo, come lo avete, cioè su che cosa è stato importante stare attenti, diciamo, dopo, no?
Guarda, sicuramente per quanto mi riguarda io ho curato il montaggio, perché curo anche la post produzione in questo senso, e gli effetti speciali digitali, perché abbiamo avuto dei bravissimi effettisti sul set, che è Baburka Production, una delle produzioni, delle coproduzioni del film, e lì già, diciamo, fare una scena di nebbia quando in realtà nel file originale tu hai una ripresa in pieno sole ad agosto alle 3 del pomeriggio, non è proprio un effetto che ti porta via poco tempo, ti porta via un bel po' di tempo. E poi invece per quanto riguarda Emiliano, che mi sembra doveroso passargli la parola per quel che riguarda sia la colonna sonora originale sia diciamo la scelta delle musiche all'interno del film, dato che lui oltre alla sceneggiatura ha anche curato la colonna sonora.
Esatto, perché un'altra delle cose che va aggiunta è che tutto quello che ho detto, c'è anche un ottimo lavoro sul suono, sulla colonna sonora, veramente, con gruppi musicali, quindi è tutto perfettamente armonizzato, non c'è nulla di fastidioso, non c'è mai niente di ridondante. È un piccolo gioiellino questo, diciamo, questo film. Io ripeto, la cosa incredibile è che lo dirige una donna, è il primo caso nella storia italiana sicuramente, ma forse insomma una delle poche che dirige un horror con gli zombie in Italia, sicuramente Luna non ha rivali. Questo è un fatto storico, non sembra, ma è un fatto storico.
Storicamente ve lo dico, non ci sono state donne che hanno girato film di zombie?
No, all'estero, noti no, che come voi minori in Filippine, in Thailandia o in Messico può darsi, ma non abbiamo coscienza, perché come dicevo prima il cinema degli zombie poi parallelamente a Romero, siccome alla fine costa poco, perché uno può andare in un bosco, prende quattro amici, se la storia funziona anche un cortino di un quarto d'ora lo fai, quindi c'è una produzione sterminata con mille derive, più poi quelli cosiddetti tra virgolette ufficiali o comunque che hanno circolato, che sono comunque centinaia. Io non ricordo, diciamo, donne che hanno detto un film di zombie in Italia, è certo, quindi non è solo quello che stiamo dicendo, ma è una novità, e questo ha a che fare con la questione della donna, che è totalmente all'atre del nostro discorso politico, lo volevo sottolineare. Ma vediamo la musica.
Beh, per la musica abbiamo fatto delle scelte un po' particolari, perché solitamente nei film horror canzoni non ce ne sono, cioè non ci sono canzoni cantate, canzoni vere e proprie, di solito si tende a fare musica
da horror.
Sì, da horror, ecco, per dire in maniera brutale. Noi abbiamo messo anche effettivamente la musica da horror, diciamo, però abbiamo fatto una cosa un po' particolare, perché abbiamo voluto inserire dei brani anche cantati, quindi ci sono dentro, c'è dentro Il Muro del Canto, c'è dentro Daniele Coccia, c'è dentro Piotta, ci sono dentro i Trento Roots, c'è dentro anche una versione rivista, cioè una nuova versione, diciamo, del Galeone di Paolo Nicolazzi, che è un canto anarchico storico, quindi ci sono effettivamente parecchie parti cantate. Per quanto riguarda invece la colonna sonora originale, cioè quella fatta apposta, scritta apposta, ce ne siamo occupati io e il maestro Eugenio Vicedomini, ecco.
Io una cosa ci tengo a dire riguardo la colonna sonora originale, che in certi punti si è lavorato sul contrasto piuttosto che sull'accompagnamento, che è una cosa che in realtà nell'horror non è molto comune, come anche la canzone, cioè quando la musica invece che sottolineare ciò che sta succedendo aggiunge quasi un piano di lettura differente a ciò che si sta guardando, con anche fondamentalmente delle rotture della tensione che tu teoricamente non ti aspetteresti in un horror.
Sì, perché solitamente nell'horror la musica accompagna, anzi tende a far diventare più spaventose, diciamo, delle scene. In alcuni casi invece a noi serve a fare il contrario, cioè a smitizzare certe scene, a renderle differenti, a dare una chiave di lettura differente, e in questo senso mi sembra che da quel punto di vista sia riuscito, perché effettivamente in alcuni punti sono veramente strane, diciamo, delle canzoni, e a me piace, insomma. Ecco, queste sono scelte di Luna, eh.
No, ma quello come ho detto prima, funziona tutta la confezione, perché si coglie questo che ovviamente avete detto, e io se no non l'avrei invitato, questo lo dico chiaramente.
Lui si smarca, sono scelte di lui.
Certo, io l'avrei fatto, io volevo la musica normale, quella classica.
No, insomma, quindi funziona perfettamente questo, perché c'è il doppio livello, nel senso che questa storia non è solo una storia di zombie, anche le altre, no? Però l'horror prevale sempre, perché il grande pubblico, sì, insomma, si deve divertire, deve avere paura, e ci sono certo anche nei grandi film degli elementi, però questo è molto connotato, perché sì, è tutto il filo conduttore, però non è pretestuoso, cioè la cosa interessante è che non è pretestuosa l'idea di usare gli zombie per fare quello che avete detto, cioè una lettura, funziona, e invece è una, io direi, guardando alla grande pittura umanistica del 400, è una vera allegoria, diciamo, come usava un tempo, no? In cui tutto funziona e dentro ci sono. Poi mi viene anche in mente un po' Bosch, no? per alcuni versi, non sul piano, diciamo, visivo, perché voi avete lavorato su altri livelli, ma come idea dell'inferno, no? Cioè di un mondo corrotto. Lui poi dice altro, che siamo in un'epoca cristiana. Però ecco, questa cosa, quindi c'è un eco della cultura che forse voi neanche ve ne rendete conto, ma siete italiani, siete cresciuti, cioè, quindi uno non è che ci pensa, no?
Ti dico la verità, Bosch non ci avevo pensato,
ma
però
no, assolutamente, no, non dico, cioè, c'è no, noi tutti non sappiamo quando anche scrivendo uno pensa una cosa, e poi un amico molto colto ti legge come scrivi, dice, ah, ma vedi, dice, oddio, io non non certo, pensavo,
ma,
no,
ma, avessi, ma perché, tra l'altro, credo che sia anche una cosa naturale e che anzi sia deleterio magari per
esatto.
quando crei l'opera intellettualizzare a prioristicamente. In realtà alcune cose ci sono state fatte presenti e abbiamo detto sì, effettivamente è così. Dopo che l'opera è stata fatta, certo. perché altrimenti appunto si rischia di diventare dei critici e non degli operatori della...
Certo. E dunque invece durante appunto i mezzi tecnici, diciamo, sempre per i nostri giovani ascoltatori eventualmente, come no, senza entrare nel dettaglio, insomma, su che con che macchina avete lavorato, quanti mezzi, che parco luci, piccole indicazioni, come vi siete trovati, queste informazioni. Insomma.
Allora, abbiamo deciso di girare con due Sony Alpha 7S Mark II e la scelta di girare con una reflex è stata dovuta al fatto che ovviamente, avendo solo due settimane, dovevamo essere molto snelli e veloce. Averne due ci ha permesso anche di catturare magari una serie di inquadrature che, avendo poco tempo, non avremmo potuto prendere. Con l'Atomos Ninja esterno per l'acquisizione e le ottiche cinematografiche, e senza dolly, carrelle, nulla, l'unica cosa che avevamo era un Ronin. Il nostro bravissimo operatore sui pattini Marco Benedetti, che diventava all'occorrenza carrello dolly e tutto. Sì, il carrello umano, che non è semplice diciamo avere una certa fluidità e perché appunto non avevamo tempo di montare binari, cose, non c'era modo, perché comunque considera che 15 giorni per un film di zombie, con gli zombie in pieno agosto, quindi col trucco che si scioglie, zombie ciechi, perché avevano le lentine, quindi tu hai una serie di persone sul set che non vedono, non è un'operazione semplicissima come da realizzare.
Cioè, quindi avete dei ricordi di qualche gag? Beh,
diciamo che diverse persone sono sentite male, perché ad agosto col trucco da zombie un ragazzo stava svenendo e abbiamo dovuto soccorrerlo, e un'altra ragazza anche si è sentita male, quindi ci sono stati litri di Gatorade, no, integratori, insomma.
Stiamo parlando non dell'estate scorsa, quella ancora prima, che non so se gli ascoltatori si ricordano, era qualcosa veramente di devastante. Noi abbiamo girato a cavallo di Ferragosto. Un aneddoto: io ho diverse riprese di zombie che fanno un determinato percorso e poi si ritrovano di fronte al muro perché non sanno dove, tipo le macchinine scontro, no? Sai, cioè procedono alla cieca, oppure gente che invece che rincorrere la persona va dall'altra nell'altra direzione. Ho un bel po' di materiale in questo senso, sì. Potrei.
E che tipo di luci avete scelto col direttore la direttore, che è un direttore?
Il direttore della fotografia, tra l'altro, bravissimo, Sandro Chiesa. Mm-hmm. E non avevamo tantissime luci, ma il necessario. Abbiamo girato tanto con i LED, ma poi sfruttando il fatto di avere una camera così sensibile alle luci, abbiamo avuto la possibilità di comunque utilizzare luci non particolarmente potenti, quindi molto più gestibili anche nella messa in opera appunto dell'illuminazione.
Diversi LED.
Sì, comunque no, anche luci 100, 150, 250, però massimo un 1200 avevamo sul set, ma praticamente non li abbiamo toccati, luci molto 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 tenui, e anche lo sfruttare molto la luce naturale, specialmente nei diurni, anche perché entrambi i centri sociali hanno delle location di interni che però a livello fotografico sono da considerarsi esterni, perché sono incapannabili dato proprio la dimensione del locale, la dimensione delle finestre. non saremmo riusciti a capannarli, e quindi sono stati...
Capannare significa mettere qualcosa per mettere, non far entrare la luce, ecco.
Cioè girare una scena di notte durante il giorno non sarebbe stato possibile, quindi fare di necessità virtù, utilizzare anche le fonti naturali di luce.
Quindi si facevano orari molto strani, perché ogni volta che era notte era effettivamente notte.
Esattamente. Stiamo
parlando di un celebre film di Truffaut che si chiama La Nuit Américaine, che è effetto notte, che è proprio, diciamo, come si faceva il finto giorno, nel senso che è uno dei grandi problemi all'inizio per i giovani editori della fotografia: come faccio io a fare la notte, e quindi tutti pensano che
giralo di notte,
giralo di notte, ma con la luce in realtà, perché
sono
convinto che si possa fare al buio con due torcette. Io ho visto purtroppo cose che voi umani perché non si rendono conto che è buio, sembra vero, dico certamente.
Beh, fino a un po' fa era difficile, no? Non so se è presente una delle prime scene della casa, no? Di Sam Raimi, a un certo punto lui ha fatto un esterno che è evidentemente fatto proprio un patchwork assurdo, si vede questa luna appiccicata alla bella e meglio col quadratone intorno, una cosa indecorosa, perché effettivamente ai tempi con budget ristretti era difficilissimo ottenere un effetto del genere.
Ai tempi la luna appiccicata col quadratone sarà stato effettivamente un quadratone, perché essendo girato in pellicola
era veramente un quadratone messo sopra,
una luna da un'altra pellicola e ce la appiccichi di forza. Adesso è molto più semplice, certo, in realtà.
Ma invece, per quanto riguarda la sceneggiatura e il lavoro con gli attori, abbiamo detto tutta questa lingue mescolate, così, insomma, il contributo loro, come si sono comportati? Avevano le parti da recitare?
Beh, loro avevano le parti modificato. Loro avevano le parti in inglese spesso, quando dovevano parlare nelle loro lingue, perché poi effettivamente all'interno del film ci sono dialoghi in Wolof, dialoghi in Twi, dialoghi
in arabo,
dialoghi, come si chiama,
francese, broken English, Yoruba.
Cioè, quindi effettivamente sono lingue che nessuno di noi, diciamo, conosce.
Sarebbe quindi stato un po' complesso scrivere la sceneggiatura.
E quindi sono state fatte, io naturalmente l'ho scritto in italiano, poi l'ho tradotta in inglese nelle parti dove loro dovevano tradurre magari qualche parte nella loro lingua. Ho scritto direttamente in inglese le parti in inglese ed ho scritto in inglese le parti da tradurre in francese, perché poi non conosco il francese.
Ad esempio, per quel che riguarda l'inglese, abbiamo detto ai ragazzi: mi raccomando, utilizzate il vostro inglese, non l'inglese scolastico, perché comunque molto spesso, specialmente per i nativi, per i madrelingua, che possano essere nigeriani o liberiani eccetera, non parlano l'inglese che conosciamo noi, parlano il broken English, e io ci tenevo comunque che non si sforzassero di avere un inglese istituzionale, ma avessero il loro.
Diciamo, il broken English è particolarmente difficile da capire se uno effettivamente non è abituato, perché somiglia molto di più al patois giamaicano che all'inglese, diciamo, ecco, da quel punto di vista. E il liberiano invece, che teoricamente dovrebbe essere una derivazione dell'americano, cioè, quindi è qualcosa di assurdo, e veramente
totale,
non si capisce una parola, ecco.
E com'è la situazione adesso al lavoro finito, diciamo, che cosa, il percorso che state facendo, perché il film, diciamo, uscirà, come esce, come ci state lavorando per vederlo? Io poi dirò ovviamente qualcosa invece di dettagliato per vederlo, ma voi non ne parlate okay, del futuro.
Allora, guarda, per il futuro fondamentalmente è nostra intenzione uscire in primavera di quest'anno, perché ci interesserebbe uscire prima delle elezioni europee, per esserci, per dire la nostra, visto che il tema, sappiamo, sarà particolarmente caldo durante quel periodo, pensiamo sia importante esserci. E l'entità dell'uscita ancora non la sappiamo, perché attualmente stiamo contrattando e stiamo cercando di capire con il distributore effettivamente come uscire, però ci saremo preparati,
diciamo, che arriverà in sala. Sì, per ora siamo ancora in giro per festival, ma poi, diciamo, nel 2019 noi speriamo verso aprile, al massimo maggio, dovremmo essere in sala, ecco.
Allora, dunque, mentre ci avviciniamo alla chiusura, lentamente do un appuntamento, che è questo.
domani tutti i nostri ascoltatori possono vedere il film, ovviamente, perché certo. Viene proiettato a Cinema Savoy, che è a via Bergamo, a Piazza Fiume, alle mura, diciamo, a ridosso delle mura. Tutti gli ascoltatori conoscono la location. Lì, credo in prima serata, si dice, insomma,
alle 8
mi sembra.
Più prima di così.
Del film al cinema, quindi lo potete vedere al cinema, sul grande schermo, al Fanta Festival che si tiene al Savoy e che si svolge proprio in questi giorni. È cominciato, mi sembra, martedì, e poi ci sarà, diciamo, la cerimonia di chiusura domenica. Domani sera è la serata così più importante, perché è sabato. Quindi tutti i nostri ascoltatori, se vogliono, anche un po' d'anticipo per poter trovare posto, possono raggiungere il Savoy con facilità domani pomeriggio e poter così vedere e anche incontrare Emiliano e Luna, perché saranno presenti in sala.
Noi attori, cioè,
tutti, certo. ci saranno tutti, quindi
poi quando
vi invitiamo, ovviamente, perché ve lo ripeto, io non lo faccio mai, chi mi conosce lo sa, o perlomeno l'ho fatto 3 o 4 volte negli ultimi 30 anni. Vi invito invece caldamente a vedere questo film, perché è una piccolissima cosa che nel cinema italiano non è quasi mai successa, per come ho raccontato l'intreccio degli eventi, cioè gli zombie, la questione politica, la Luna che dirige, tutto questo insieme funziona, e quindi vale veramente diciamo, la pena che domani, invece di così vedere Portobello
che sappiamo chi ci ascolta è lì,
sono
canito,
tutti fan, quindi per una sera salta, lo vedete in streaming.
Sì, vabbè, cioè sì, c'è la replica di Portobello in free download.
Sì, no, a parte gli scherzi, venite al Cinema Savoy. Poi, appunto, non è una proiezione così normale, perché ci sono tutti loro e anche il cast.
Poi quando sarà, vogliamo una proiezione anche per con la radio, chiaramente.
Sì.
A suo tempo, insomma,
ci metteremo d'accordo, certo, chiaramente, per fare tutto questo.
Poi da qui alle elezioni succederà di tutto, per cui, insomma, chi può dire.
Domanda, ci abbiamo un po' di minuti, è come al solito sui progetti futuri, a parte il prossimo arrivo, che peraltro viene?
Dovrebbe venire proprio in concomitanza con l'uscita del film.
Ah, esce il film in sala e esce pure il pupo.
Esatto. Perché per me la coerenza è tutta nella vita.
A che state lavorando, come vi state muovendo, non vi montate la testa, ovviamente, dovete rimanere, perché sennò è finita, eh?
Beh, vabbè, se ci montassimo la testa adesso, sarebbe complesso,
nel senso di mantenere questo, così, sì, questo approccio così che ha funzionato, capito, che è uno stile.
Diciamo, abbiamo scritto per ora, diciamo, stiamo lavorando su diverse cose contemporaneamente. Si tratta di due serie televisive e due film. Speriamo che ne vada in porto almeno uno di questi progetti. Ecco, sarebbe già grasso e cola. Sono tutti quanti in realtà legati da forse un unico filo conduttore, che poi è più o meno quello che c'è alla base di Gomma. Sono tutti quanti film o serie che hanno un'impostazione anche ludica in qualche maniera, perché si parla sempre di fantascienza o di horror, cioè sono tutti film di genere o serie di genere, dove però c'è sempre un qualcosa da dire dietro. Ecco, insomma, diciamo, c'è sempre una doppia lettura. Ecco.
C'è sempre la volontà di raccontare la realtà attraverso l'irreale.
E questa, senza entrare nello specifico, perché immagino che non possiate, però quando parlate di serie, parlate di una serie chiusa, 3, 5, 8, oppure di una serie aperta, e se potete dire magari anche soltanto proprio vagamente così qualcosa, ma senza entrare nello specifico.
Guarda,
un concetto per chiarire che vuol dire.
Allora, in un caso, per dirvi, posso dire che c'è un film che si baserà principalmente su una storia di demoni, mm-hmm, o qualcosa del genere, dove effettivamente poi il demone avrà un risvolto particolare. Mm-hmm. E per quanto riguarda invece una serie, ti posso accennare che c'è una serie che dovrebbe essere una serie prevista almeno in tre, mm-hmm, diciamo, tre lunghe tranche, mm-hmm, dove
che però poi si chiude.
Sì, dovrebbe chiudersi, sì, dopo tre. Teoricamente, poi sai, queste cose non
non è mai detto.
Non so se stai notando, sta facendo un enorme sforzo di non fare spoiler e far credere di star dicendo cose senza dire nulla.
Sì, sto facendo delle super cazzole. No, e il secondo invece è una serie che appunto parla di un'invasione aliena in estrema periferia a Roma.
Okay. Ecco. sempre qui rimaniamo.
Va bene, non è che succede niente se dici queste cose, nessuno si turba. Per capire più o meno su cosa sta lavorando, che è
diciamo
la vita di un pizzettaro che vuole fare.
No, che succederebbe se gli alieni sbarcassero a Roma e incominciassero a interferire sul business di un piccolo spacciatore locale di periferia.
Beh, vabbè, rimaniamo veramente con la curiosità, che ci divora. Va bene. Allora, attendiamo fiduciosi anche questo secondo, questo prossimo
questo
lavoro.
Ecco. Noi li aspettiamo con qualunque cosa di questi quattro, sperando tutti riusciranno a portare in porto. La prima sicuramente ce lo comunicherete, ma noi ci incontriamo anche per altri motivi, immagino, perché se uscite in un altro modo io vi intercetto per altre vie più istituzionali, diciamo, ma se no insomma ci sentiamo comunque per presentare eventualmente questo oro. Questa perché dall'horror agli alieni mi piacerebbe molto la prossima puntata, quindi magari vi caldeggio questa cosa, perché poi c'è anche l'elemento crime qui, perché appunto c'è la microcriminalità dello spazio, quindi insomma è molto interessante. Quindi sono tre generi, no?
Sì.
Non è male, insomma, non è male. E quindi niente, allora rinnovo ovviamente l'appuntamento per domani sera alle 8 al Cinema Savoia, via Bergamo, al Fanta Festival, per vedere Go Home, questo grandissimo piccolo questo piccolo grande film, mi piace dire, sugli zombie e sulla nostra quotidianità di un'Italia arrabbiata, incarognita, perché stanno succedendo cose brutte, insomma. Noi ne abbiamo parlato spesso e questo può aiutare a riflettere. Vi assicuro che insomma non me l'aspettate.
La locandina anche vi sarà familiare quando la vedrete, e quindi è tutto familiare.
Ringraziamo
ecco.
Luna ed Emiliano per averci fatto compagnia oggi.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Benissimo, allora in bocca al lupo, ovviamente tutto sarà online, diciamo, entro poche ore. Noi ci risentiamo invece non venerdì prossimo, ma il 21 per la consueta puntata prenatalizia.
Faremo un po' il punto della situazione del cattolicesimo alle soglie del 2019, perché abbiamo un po' perduto
ci sono troppe cose
e dobbiamo recuperare.
Dovremmo passare al bisettimanale.
Certo, siamo sul pezzo, poi ci abbiamo un po' da fare. Io tra
poi quelli dell'Osservatorio Romano ci chiedono cose, noi non riusciamo a andargli
dietro a niente. Quindi qui ci vedremo il 21, perché questa volta sarò assente io perché sono fuori per lavoro proprio venerdì. E quindi.
Ma l'importante è festeggiare il Natale insieme, ecco. Quello.
E quindi faremo il Natale insieme, ricorderemo un po'. Penso che parleremo un po' di presepio, ma presepio nel senso che ci sono queste polemiche se fare o no il presepio. Allora io magari vi racconterò chi c'ha ragione
e quanti presepi si possono fare
ecco, vediamo un po' di vedere questo argomento per venerdì prossimo, quindi il 21, perché
21.
Siamo 7-14-21 quest'anno. Il 2018 ci ha riservato questa
è facile questa chiusura facile
questa data. Ricordiamo tra l'altro che il 12 dicembre 2018 è purtroppo la nefasta data di Piazza Fontana, ma sono 49
49
anni,
non è ancora, è il cinquantesimo,
mentre sono i 50 anni dell'uscita italiana di 2001 di Sereno Spazio, quindi questa strana coincidenza insomma del 12 del 68 e il 12 del 69 senza
non ci sono relazioni occulte, no, almeno non sembrerebbe, poi
però il 12 dell'anno prima, mentre c'era il Mamiani occupato, proprio in quei giorni c'era ad Avola si era sparato questo il dicembre del 68 e c'è stato poi il famoso gesto dei parrocchiani dell'isolotto di Firenze che voltarono le spalle al vescovo, al cardinale, in difesa del Don Mazzi, un altro, quello vero, non questo ciarlatano,
l'originale
che appunto dissero noi non rispettiamo la gerarchia, e fu un evento, mi sembra accade il 7 o l'8 dicembre, quindi proprio credo oggi o ieri, non mi ricordo. Ecco, questo è anche il 68, insomma. Il 12 esce in sala il film e che cambia anche lui la storia del cinema e degli anni suoi, mescolandosi. Poi il 68 è anche l'anno di Romero, perché era già uscito.
Un po' prima,
non qui però. E poi è anche l'anno di Il Piede delle Scimmie, altro film fondamentale perché è la grande distopia. Insomma, è un bell'anno, c'è un sacco di cose.
Ne sono successe
e l'abbiamo celebrato perché finisce così, insomma, siamo a dicembre. Di nuovo, grazie a tutti. Mi raccomando, al Savoia domani sera, gomma alle 20, un po' prima perché le sale sono stragolme. Ma venite. Ciao.
Ciao.